Marte.
E allora è la vigilia di Napoli-Cagliari, gli azzurri sono chiamati a vincere, a tornare alla vittoria al Maradona anche in Serie A. Restate con noi, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, ben trovati cari amici marziani, sono le 20:13 e questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21, saremo in vostra compagnia, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Il numero per poterci scrivere, il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 339-666-9990, la domanda oggi è questa: cosa vi aspettate dal match di domani? Il Napoli incontrerà il Cagliari, una formazione che mette sempre l'anima contro il Napoli, anche perché a quelle latitudini lì a Cagliari sentono particolarmente la sfida con il Napoli. E Aurelio De Laurentiis oggi, proprio al premio internazionale di Venezia per i due leoni d'oro ricevuti, uno per la società sportiva Calcio Napoli, l'altro personale, un leone d'oro per l'imprenditoria, ha ricordato la sconfitta, diciamo, del Bari contro proprio la formazione di Ranieri l'anno scorso, che ha condannato il Bari a restare in Serie B, mentre praticamente il Cagliari è tornato appunto in A. Poi dopo leggeremo anche le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine di questa importante premiazione, le parole sia sul Napoli, sulla situazione attuale, sull'incontro appunto di domani ore 18, il fischio d'inizio al Maradona contro il Cagliari, appunto una partita tutta da vivere. Ma voi che cosa vi aspettate? Vi aspettate che il Napoli finalmente torni alla vittoria in casa anche in Serie A, una vittoria che appunto in campionato manca dal 27 settembre lontanissimo contro l'Udinese in quel 4-1 roboante che ci aveva anche un po' illuso sullo stato di salute del Napoli di Rudy Garcia dopo qualche partita in cui invece il Napoli aveva balbettato, sembrava un Napoli in netta ripresa. E adesso a che punto siamo? Un Napoli ancora convalescente, un Napoli però che ha mostrato segni di ripresa, li ha mostrati anche in maniera piuttosto evidente, almeno a livello di risultati, contro il Braga proprio al Maradona, conquistando gli ottavi di Champions con una vittoria per 2-0, una vittoria che però non ha sanato, non ha visto risolti tutti quanti i problemi del Napoli. Mazzarri ha parlato di equilibrio ed identità, una squadra che è chiamata a ritrovare appunto i meccanismi di gioco che l'erano proprio l'anno scorso. E se proprio non si può ottenere, aggiungo io, la stessa squadra dello scorso anno, perché chiaramente l'allenatore è cambiato, sono cambiati tanti equilibri e tante situazioni interne alla società sportiva Calcio Napoli, è giusto che la squadra trovi degli equilibri propri. Noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci come già state facendo al 339-666-9990, ci vediamo qui tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io volo immediatamente al telefono dove ho il piacere di ritrovare uno dei quattro moschettieri di Radio Marte, Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera, bentrovati.
Bentrovato a te Francesco. Allora, Napoli-Cagliari, il Napoli deve tornare alla vittoria anche in Serie A, tra l'altro a maggior ragione al Maradona, dove la vittoria in campionato manca da troppo tempo.
Sì, serve trovare una continuità che stavolta non può essere soltanto chiaramente di atteggiamenti, di prestazioni, ma deve essere di risultati. C'era una missione prioritaria che era portare Napoli agli ottavi, sarà la Coppa Italia, la Supercoppa, ma il grande obiettivo in questo momento abdicato di fatto, non formalmente, per la lotta a scudetto è di entrare tra i primi quattro e starci anche in maniera abbastanza comoda, e quindi l'obiettivo deve essere assolutamente quello.
Il Cagliari è una squadra notoriamente scorbutica, ha un signor allenatore in panchina, Ranieri. Oggi De Laurentiis ha ricordato, no, la sconfitta del Bari dell'anno scorso con quel gol trovato al 90° da parte del Cagliari, che poi l'ha promosso in Serie A, mentre condannando il Bari a restare in Serie B. Che partita ti aspetti domani? Proviamo a recuperarlo, perché non lo sento, che è caduta la linea. Quindi mentre Vincenzo Russo ricontatta il nostro Francesco Modugno, andiamo a leggere qualche messaggio che ci avete mandato già al 339-666-9990. Bruno dice: il Cagliari è una squadra ostica per il Napoli, ma se vogliamo imboccare la strada della ripresa serve dare continuità alle vittorie, quindi un solo risultato a disposizione domani pomeriggio, che è appunto la vittoria. È come dargli torto, in effetti il Napoli non può fare calcoli, non li può fare anche perché la posizione in classifica è impietosa, però riflette essenzialmente quelle che sono state poi le prestazioni del Napoli. Ti abbiamo ritrovato, Francesco.
Sì, spero, sono in autostrada, quindi sulla qualità,
certo.
Garantisco poco, tra l'altro in questa zona qui. Dicevi del Cagliari, è una squadra che si sta ritrovando, che ha discreti valori individuali, è di quelle che sarà condannata a lottare fino alla fine, però sta trovando uno spirito, un carattere, una tempra, un'identità che è propria di un allenatore meraviglioso dalla storia pazzesca come quella di Sir Claudio Ranieri, che da queste parti c'è passato, il signore assoluto della panchina. Sai, a volte la vita e il calcio, che ne è metafora, basta un momento per diciamo riorientarsi. C'era quel Cagliari Frosinone 3-0 sotto, l'hanno vinta 4-3, riprendendola praticamente in pieno recupero, e da quel momento questa è una squadra che ha ritrovato consapevolezza, fiducia e la speranza di poter essere diciamo lì a lottare fino all'ultimo. Quindi sono squadre che chiaramente non ti regaleranno niente, ma è giusto che sia così.
È esattamente così. Facciamo però un focus anche sui rinnovi, ma in particolare su quello di Victor Osimhen. Quali sono le ultime notizie?
Guarda, c'è questo dialogo che si è riaperto. Si è riaperto da un po', perché insomma già qualche settimana fa la presenza di Calenda a Castelvolturno era un primo segnale. Poi si erano ritrovati prima di una partita di Champions, e chiaramente l'altro giorno si è ulteriormente andato a sviluppare un discorso che è fatto di numeri, che è fatto di volontà, che è fatto di una convergenza di interessi da trovare. È chiaro, potrebbe anche trattarsi di un rinnovo propedeutico funzionale ad una cessione d'oro per il giocatore, per il Napoli, però ci sta, insomma. Un volte ho detto che oggi uno come Victor Osimhen è un lusso, non per il Napoli ma per il calcio italiano. È giusto riconoscergli un adeguamento di stipendi in linea con quelli che sono i suoi parametri, quello che è il suo valore. La speranza è che lo si riesca a trattenere e a godere quanto più è possibile qui. Però c'è questo, al di là del dialogo, c'è in questo momento una fiducia, una volontà che mi sembra molto convergente tra le due parti.
Sì, si è ritrovata la via del dialogo e soprattutto la via di una volontà comune. Tra l'altro pare molto chiara la volontà di Victor Osimhen di non liberarsi a zero. Questo già mi sembra una forma di rispetto nei confronti di una realtà quale quella del calcio Napoli, che comunque ha favorito la sua esplosione a livello mondiale.
Stabile, ma al tempo stesso anche dovuta.
Sì.
Il Napoli compra Osimhen con un investimento straordinario per quelli che sono i parametri del e anche la dimensione del club, la stessa storia, in pieno Covid, quando non il mondo del calcio, ma il mondo economico era completamente paralizzato, fiducia crollata, introiti praticamente annullati, eppure il Napoli ebbe la visione, grazie a Cristiano Giunto, della struttura dell'area tecnica, ma chiaramente alla proprietà, che ha avuto il coraggio di andare a tirare fuori tanti soldi, di andare a prendere Osimhen in un momento nel quale davvero sembrava non poterci essere futuro. E penso che questo Victor l'abbia apprezzato, ed è giusto magari che si arrivi eventualmente anche sì ad una cessione, ma che possa essere fruttuosa per entrambi.
Come è giusto che sia. Ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport. Grazie a Francesco Modugno. Da qualche istante, che ovviamente è caduto prima di salutarci, da qualche istante però ci sta ascoltando all'altra linea telefonica il nostro Pasquale Tiena, inviato per Radio Marti a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica. Ciao Pasquale, bentornato.
Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
Pasquale, allora dacci le ultime notizie da Castelvolturno e la tua probabile formazione per domani.
Allora, notizie sostanzialmente sono due. La prima, abbastanza prevedibile, è che Mario Rui non ha ancora recuperato. Prevedibile perché anche ieri, insomma, non si era allenato in gruppo. Quindi credo, insomma, che proverà a rientrare martedì con il Frosinone in Coppa o addirittura con la Roma. Questo però chiaramente, come dire, diminuisce il minutaggio qualora dovesse recuperare direttamente con la Roma. L'altra, che secondo me è una notizia non positiva, riguarda Elmas, che si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra. Vedremo, insomma, con gli accertamenti quante partite resterà fuori, se dovessero essere qualcuna, l'emergenza del Napoli al centrocampo diventerebbe, come dire, alta, e quindi da colmare subito a gennaio. Io credo che il Napoli, il centrocampista, dovrebbe provare, diciamo, a prenderlo davvero all'inizio del mercato, perché anche sa parte per la Coppa d'Africa. E di fatto in questo momento tu hai tre titolari, quelli di domani, che sono anche sa Lobotka e Zirinskyi, e poi è Kajusto. Quindi la necessità di un centrocampista sta diventando impellente. Per quanto riguarda la formazione, sarà la stessa che abbiamo visto contro il Braga e contro la Juventus, ma Zare la conferma per la terza volta, quindi Nathan gioca di nuovo a sinistra e quindi non ci saranno novità.
Senti, a proposito invece di Demme e Gaetano, focus appunto sul centrocampo azzurro, anche in chiave calciomercato, secondo te andranno via a gennaio? Insomma, pare che Gaetano giustamente chieda di avere più spazio, a Napoli è un po' complicato.
Guarda, Demme sarebbe auspicabile trovare una soluzione, perché negli ultimi 6 mesi di contratto, un ingaggio molto alto, di fatto gioca pochissimo, non gioca poco, non gioca proprio. Quindi secondo me sarebbe auspicabile, probabilmente la soluzione andava trovata già in estate. E quindi io penso che Napoli proverà a trovare una sistemazione, magari a 6 mesi alla scadenza diventa un po' più facile, anche perché avere poi, insomma, anche richieste economiche alte, insomma, proprio avere delle richieste economiche in questo momento credo sia difficile, insomma, che qualche squadra possa accontentarti. Per quanto riguarda Gaetano, che ha avuto spazio col Braga, ha giocato al posto di Botka, quindi è una soluzione, insomma, che Mazzarri fino alla fine di dicembre potrà avere per quanto riguarda il centrocampo oltre Kajusto. Se il Napoli prende un altro centrocampista, secondo me è legittimo che Gaetano possa valutare insieme al suo entourage, al suo procuratore, di poter cercare continuità altrove, perché lui era rimasto quest'estate perché aveva delle offerte, delle proposte su tutto il Parma di giocare un po' di più. Obiettivamente non sta accadendo. Adesso, insomma, ripeto, ha avuto questo spazio col Braga, se mi ha fatto bene Mazzarri a far rifiatare Lobotka, e quindi se arriva un altro centrocampista è, immagino, importante, nel senso che possa magari si prendere spazio, sostituire anche sa, però deve essere importante anche dopo. Secondo me ci sta che Gaetano possa decidere legittimamente di andare a giocare. Secondo me Gaetano è un giocatore forte e dovrebbe avere continuità, perché noi in Italia li continuiamo a chiamare giovani,
ma non lo sono.
Però
poi tanto
Gaetano ha 23 anni, cioè 23 anni nei paesi, negli altri campionati a 23 anni di un giocatore ormai si sa tutto. E per questo lo stesso discorso secondo me vale anche per Zanoli. Anche lui, secondo me, se chiede di andare a giocare a gennaio, se non è male, non fa, perché l'anno scorso aveva avuto un po' di continuità quando è andato alla Sampdoria, adesso è tornato, chiaramente ne ha pochissimo perché non togliere spazio di violenza è complicato, e quindi sarebbe giusto, insomma, se lui e Gaetano andassero a giocare.
Sì, perfettamente d'accordo con te, Pasquale, ti ringraziamo e ovviamente ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao, grazie.
Grazie. Grazie.
Ciao.
Grazie a te, grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Nel frattempo, prima di andare in pubblicità, vado a leggere qualche altro messaggio. Francesco ci scrive: Forza Napoli, domani conta soltanto vincere, bisogna dimostrare, lo sintetizzo un attimo, bisogna semplicemente pensare alla vittoria senza fare calcoli e senza accontentarsi di quella ottenuta contro il Braga. Beh, in effetti sì, tra l'altro sono due competizioni diverse, Francesco, quindi il Napoli è chiamato a vincere, soprattutto soprattutto a recuperare posizioni importantissime in ottica della della zona Champions League, che è uno degli obiettivi, forse è l'obiettivo più importante rimasto al Napoli per quanto riguarda appunto il campionato, una volta che diventa, diciamo, molto difficile poter pensare di competere e di combattere per lo scudetto. Tantissimi punti di distacco dall'Inter, insomma davvero una stagione molto poco prevedibile, anche se poi Raspadori oggi sulla Gazzetta dello Sport ha detto che probabilmente c'è stato un calo, la stagione dell'anno scorso è stata molto ma molto complicata anche dal punto di vista delle energie fisiche e mentali, e che quindi un calo forse era prevedibile. Certo, insomma, il calo è stato molto ma molto superiore rispetto a quello che ci si potesse aspettare. Poi aggiungiamo noi anche la gestione di Rudy Garcia ha un po' lasciato diverse perplessità, soprattutto per quel che concerne la condizione atletica dei calciatori. Lo stesso Mazzarri, che non ha voluto molto correttamente direi esprimersi al riguardo, comunque sta tentando di recuperare i calciatori anche dal punto di vista atletico e riportarli in forma. Abbiamo parlato con Francesco Montervino nelle scorse giornate, ci diceva quanto in realtà sia complicato riportare i calciatori in una condizione fisica ottimale, che ci vorrà un po' di tempo, non prima di gennaio, però qualche risultato, qualche segnale positivo già si vede. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. 339-666-9990, ve lo ricordo il numero per inviarci i vostri messaggi via WhatsApp. Che partita vi aspettate domani contro il Cagliari? Formazione ostica ma anche molto ben allenata da un signor allenatore che è appunto Ranieri. Ma di tutto questo andiamo a parlare con la nostra prossima ospite. Ho il piacere di riaccogliere su Marte Italia Mele, canale 8 e 100% Napoli. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora Italia, io lo chiedo ovviamente innanzitutto a te, che partita ti aspetti domani? Il Napoli deve tornare a vincere, non vince al Maradona, escludendo ovviamente la partita col Braga, quindi riferendoci alla Serie A, dal 27 settembre contro l'Udinese.
Guarda, se la metti su questo piano non ci sono possibilità di scelta. Il Napoli è obbligato ovviamente a tornare alla vittoria, perché è assolutamente necessario cominciare a cercare di diminuire il distacco da quelle che lo precedono in Serie A. Partiamo da un piccolo presupposto: ad oggi il Napoli è fuori dalla zona Champions, e questo lo sanno tutti, basta guardare la classifica. È anche vero che ad oggi, in base al nuovo ranking della UEFA, l'Italia avrebbe la possibilità di far accedere alla prossima Champions League 5 e non 4 squadre. Questo ovviamente nel lungo periodo potrebbe essere un motivo di tranquillità, però è un discorso talmente lontano e talmente teorico in un senso o in un altro che va messo da parte, dato come informazione di cronaca. Per quello che riguarda la partita di domani, si scontrano due squadre che hanno delle tempistiche diverse di gestione della partita. Mi spiego meglio: il Napoli in genere parte discretamente bene, pur non avendo poi la capacità spesso di determinare la partita segnando dei gol nel corso del match, e poi cala nel secondo tempo. Il Cagliari invece è una classica squadra irriducibile che ribalta addirittura le partite nei minuti finali, per cui sarà importante che domani, utilizzando anche i cambi a disposizione, ma si spera anche una migliorata condizione fisica, apro un'altra parentesi, uno dei cambi è out perché Elmas purtroppo si è fermato nel corso dell'allenamento, per cui insomma si riduce anche la possibilità poi di far girare i centrocampisti, che sono tra l'altro quelli che hanno giocato sempre, perché Lobotka, Anguissa e lo stesso Zielinski le hanno praticamente fatte tutte, salvo poi uscire un po' prima anche nell'ultimo match. Per cui il Napoli, utilizzando i cambi che ha a disposizione e sperando che abbia migliorato la propria condizione fisica, domani dovrà tener botta fino al 90° e oltre, anche perché nell'ultima praticamente i sardi hanno ribaltato la partita al 97°, per cui passando tra l'altro una posizione di svantaggio, per cui la partita secondo me si giocherà molto sulla sui tempi, nel senso cronologico proprio della parola, perché bisognerà o magari ottimizzare l'inizio della partita, ma essere dentro la partita fino all'ultimo istante. Poi c'è anche un discorso di tipologia degli attaccanti, può darsi che insomma giochi forse, non era previsto che giocasse dal primo momento Pavoletti, che è una carta che Ranieri si sta giocando molto nella parte finale delle partite, però dato l'infortunio dell'attaccante del Cagliari potrebbe anche essere utilizzato al primo momento. Di fatto sono calciatori molto forti di testa e quindi bisognerà stare attenti molto sia sui calci piazzati sia sui cross che potrebbero arrivare in area.
Anche perché la difesa del Napoli ultimamente proprio da questo punto di vista ha mostrato diverse lacune.
Perfetto, ecco, torniamo al problema cruciale della difesa. Rachmani si è fatto fregare, passatemi questo termine, troppe volte in questa parte iniziale della stagione, quindi potrebbe esserci un cambio da parte di Mazzarri e magari un utilizzo di Østergaard, non lo escluderei, perché c'è sicuramente questo problema concreto da affrontare con una squadra che di testa è sicuramente forte. Poi per quello che riguarda le motivazioni, le abbiamo dette prima, non ci sono molte chance diverse dalla vittoria per il Napoli, anzi non ce ne sono proprio. D'altronde il Cagliari vuole continuare sulla stessa lunghezza d'onda che lo ha portato a riprendersi in maniera sostanziale nell'ultimo periodo, e quindi ci sarà il Maradona anche pieno, c'è il peso che comunque si sente della responsabilità, direi, voglio dire, insomma, dei campioni d'Italia. I temi non mancano, ma se mi chiedi che partita mi aspetto in una parola, difficile.
È molto difficile, sì. Tra l'altro un ultimo focus lo vorrei fare proprio su Nathan, perché davvero la vita e il calcio sono davvero stranissime. Nathan aveva iniziato come terzino sinistro in Brasile, non aveva avuto successo, era stato poi spostato al centro dove aveva cominciato a dare maggiore affidabilità, è stato acquistato dal Napoli come difensore centrale, addirittura in sostituzione di Kim. Poi è stato riutilizzato nel suo ruolo iniziale come terzino sinistro, deludendo da un certo punto di vista nelle prime prestazioni, e poi contro il Braga viene premiato come miglior giocatore in campo, tra l'altro premio meritatissimo per quello che ha fatto vedere.
Sì, allora Nathan ha colpito tutti, chiaramente è rimasto negli occhi di tutti la splendida azione che poi io credo che il 90% del gol che ha segnato Osimhen sia dovuto a Nathan, anche perché lo diciamo chiaramente, no? Osimhen insomma si è un po' complicato la vita con la buttata dentro, ma non in maniera pulita.
No, non pulitissima.
Non pulitissima. Quindi merito a Nathan. Però quello che sinceramente, al di là della bellissima sgroppata, del famoso cross da sfondo, che è quello che mette più di tutti in difficoltà le difese avversarie, mi ha colpito anche la capacità di buoni interventi in fase difensiva.
Sì.
L'ho trovato più reattivo e soprattutto funzionale. Quindi che sia una circostanza casuale oppure sia effettivamente un trend positivo per il calciatore, dobbiamo aspettare, valutarlo nelle prossime, e sicuramente avremo le idee un po' più chiare. Sicuramente Mario Rui, pur avendo fatto una parte dell'allenamento in gruppo, non credo che, non so neanche se sarà disponibile per la convocazione domani, vedremo, però credo che ci vogliono ancora un paio di partite prima di vederlo di nuovo in campo. Quindi ci sarà Nathan, magari con un'alternanza con Zanoli, ma sicuramente in Coppa Italia, non domani, e vediamo come andrà questo calciatore. Quello che però secondo me resta un problema importante, cara Manuela, è il mal di gol. Nel senso che malanno stagionale, sì, nel senso non di stagione invernale. invernale, ma di questa prima parte di stagione del Napoli e il mal di gol, perché veniva da due partite in cui non aveva segnato, ha segnato due gol con il Braga, ma sono stati due gol, l'abbiamo detto prima, non puliti, perché comunque parliamo di un autogol sul primo e parliamo insomma di un'azione un po' rocambolesca nel secondo. Il Napoli ha bisogno di occupare maggiormente l'area di rigore e soprattutto la squadra, liberandosi un po' delle sue paure, deve accompagnare di più le fasi di attacco, perché se tu ricordi ci sono state troppe volte solitudini o
del portatore di palla, c'erano soluzioni, non c'era chi passare il pallone.
Non c'erano, mancava proprio numericamente il numero di calciatori ad occupare l'area di rigore.
È così, vedremo insomma che cosa ci diranno i 90 minuti più il recupero del Maradona domani contro il Cagliari. Nel frattempo ti ringraziamo Italia, ti seguiamo su Canale 8.
Io ringrazio voi e vi auguro un buon proseguimento di serata.
Ok, grazie a te, grazie per la tua solita disponibilità. Noi però andiamo a curiosare anche un po' in casa dei nostri prossimi avversari, in casa appunto del Cagliari, dove abbiamo contattato uno dei massimi esperti, collega del Corriere dello Sport che segue appunto la formazione di Ranieri. Diamo il benvenuto su Marte a Giuseppe Amisani. Ciao Giuseppe.
Grazie, ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, Giuseppe, un bel salto
dalla Sardegna a Marte, è una bella
beh, sì, un bel viaggio, anche da Napoli a Marte i chilometri sono belli, sono parecchi.
Siamo lì.
E noi facciamo tutti i giorni questo trasferimento, questa piccola trasferta, diciamo.
Dai, sono cose belle.
È una cosa bella, sì. Allora, non costa nulla, anzi ci fa molto piacere farlo. Allora Giuseppe, dacci un po' qualche notizia, sponda Cagliari, come si sta vivendo questa vigilia e soprattutto chi Ranieri deciderà di far scendere in campo dal primo minuto contro la formazione di Mazzarri.
Ma intanto sentivo la collega, se posso dovevo una battuta, e qui i tifosi del Cagliari ovviamente sperano di non essere, insomma, che non sia il Cagliari a dover curare il mal di gol del Napoli. Visto che il Cagliari adesso ha un buon momento con i suoi attaccanti che sono abbastanza prolifici, soprattutto nei momenti meno attesi, come è successo lunedì notte contro il Sassuolo, insomma speriamo di non dare le imbeccate giuste anche al Napoli. Scherzi a parte, il Cagliari come si prepara? Si prepara intanto in fretta, avendo giocato lunedì e poi riscende di nuovo in campo il sabato, è un problema. Si prepara con i soliti acciacchi, che però sono un po' mitigati dall'entusiasmo del gruppo, perché una vittoria come quella ottenuta contro il Sassuolo da morale ti permette di lavorare con quella piccola percentuale in più che magari in sfide sulla carta impossibili come quella contro il Napoli ti possono così permettere di fare anche delle cose straordinarie. Il Cagliari è un po' alla ricerca dall'inizio del campionato di un risultato a sorpresa, di una partita clamorosa contro le grandi, nei confronti delle quali davvero ha sempre sofferto, non è mai riuscito a portare via neanche un punto, e quindi prima o poi anche statisticamente deve succedere, ma chiaro che ovviamente non saranno molto d'accordo i tifosi del Napoli. E sul fresco ti aggiorno, noi la lista dei convocati ovviamente Ranieri la dà sempre il giorno prima, ci sarà la Padula un po' a sorpresa dopo l'operazione al setto nasale, che insomma martedì pochi giorni per recuperare, però lui assolutamente voleva non perdere questa possibilità. Non ci sarà Shomurodov, che invece a sua volta ha subito una piccola frattura alla memoria, secondo o terzo metatarso del piede destro, quindi fuori dei giochi, sarà andato a fare, credo, almeno un mese e mezzo di stop. Però ecco, per il Cagliari di questo periodo forse non è una grande priorità, perché non era certo tra i titolari, visto comunque l'apporto di tutti anche per pochi minuti da Pavoletti, che insomma, è stato il numero uno, ma allo stesso Sciomuro dopo che gli ha servito l'assist lunedì, è comunque una pedina che avrebbe potuto far comodo in una sfida così delicata.
È esattamente così. Che partita ti aspetti? Proprio rapidissimo, perché siamo a ridosso della pubblicità.
Io spero in una bella partita, ovviamente, che con tante occasioni da una parte dall'altra, e poi è chiaro che il Napoli cerca di prendere sopravvento dato dalla sua forza qualitativamente superiore al Cagliari, e il Cagliari insomma da piccola neopromossa dell'ultimo minuto proverà insomma a punzecchiare con il suo gioco di rimessa.
Squadra scorbutica però ostica, non giocare al ribasso perché ti sgamiamo come si dice qui a Napoli. Giuseppe, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente ti leggiamo sul Corriere dello Sport, insomma speriamo di goderci una bella partita.
Esatto, che vinca lo sport e il calcio.
È vero, è così. Grazie a Giuseppe Amisani, ciao, grazie a te del Corriere dello Sport. Prima di andare in pubblicità, anzi, vi leggo questo messaggio e poi rispondo immediatamente dopo la pubblicità. Un nostro amico Marco da Secondigliano ci scrive al 339-666-9990, terzo miglior attacco, riferendosi ovviamente a quello del Napoli, ricordalo all'amica, giusto, si riferisce qui ad Italia Mele, giusto per dare un'informazione giusta per chi vi ascolta, e poi ci ringrazia per la professionalità. È un'osservazione giusta, però poi ti rispondo veramente tra pochissimo, un pizzico di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Come promesso prima della pubblicità, rispondo all'amico Marco da Secondigliano che ci ricordava, che ricordava alla nostra ospite del precedente blocco Italia Mele di Canale 8, che in realtà il Napoli ha il terzo miglior attacco del campionato. Ed è esattamente così, Marco, però la collega sicuramente si riferiva a due aspetti essenziali, ovviamente in primis il rapporto tra gol fatti e occasioni create dal Napoli. Ecco, lì anche l'Opta, secondo una statistica poi riportata da qualche giorno fa dal Corriere dello Sport, aveva sottolineato come il Napoli produca tantissime occasioni da gol, poi abbia però una grande difficoltà a tradurle in gol effettivi. E questo è sicuramente un dato da sottolineare, perché in netta controtendenza, e qui mi ricollego al secondo punto, in netta controtendenza rispetto a quello che il Napoli ci aveva abituato a fare l'anno scorso, dove c'era un super Kvaratskhelia, un super Osimhen, ricordiamolo, è stato lontano dal campo per 2 mesi, ma anche l'anno scorso subì un infortunio ad ottobre, però c'erano stati un Raspadori e un Simeone che non l'avevano fatto rimpiangere a livello realizzativo. Quindi è chiaro che si riferisse a questa situazione particolare del Napoli, non in senso assoluto alla Serie A, perché il Napoli è stata sempre negli ultimi anni, da Sarri in poi, una squadra estremamente prolifica, una squadra che ha davvero segnato molto, ma molto di più in proporzione, facendo un confronto chiaramente con l'annata in corso, con la stagione in corso. Però il dato che tu sottolinei è giusto, perché nel panorama della Serie A, insomma, il Napoli è la terza squadra per attacco, ma sicuramente molto al di sotto degli standard possibili, non solo paragonati all'anno passato, ma anche alle occasioni appunto create in questa stagione, sia con Garcia sia con Mazzarri. Spero di essere stata chiara, questa ovviamente è la mia interpretazione dell'intervento di prima della collega e amica Italia Mele. Io però ho un altro ospite che da qualche istante ci sta ascoltando in diretta, che è appunto Giovanni Scotto, firma del Roma. Bentornato su Marte, Giovanni.
Buonasera, ciao Emanuela, ben ritrovati tutti voi.
Giovanni, allora faccio rispondere anche a te, al nostro amico, al nostro ascoltatore Marco da Secondigliano. C'è un po' un problema attacco per il Napoli, o secondo te no?
No, secondo me il problema del Napoli è la difesa. Adesso l'emorragia si è fermata, però il Napoli prende troppi gol, ne ha presi praticamente sempre. L'ultimo clean sheet è con la Salernitana, sto andando a memoria, quindi sì, chiedo scusa se sbaglio, però era inizio novembre, non ricordo la data, e quindi è un problema, perché una squadra che vuole arrivare a certi traguardi non può prendere gol anche quando vince. Mi riferisco alla partita con l'Atalanta, dove gli azzurri hanno vinto
4 novembre, ho controllato, sì, esattamente con la Salernitana, l'ultimo clinch.
Esatto, e quindi il problema credo sia quello. Tra l'altro Mazzarri l'ha detto più volte, da una solidità difensiva si costruiscono poi non solo certezze tattiche, perché la squadra finalmente comincia a guardare avanti, a giocare avanti, perché non è più preoccupata di prendere gol, ma poi si costruisce anche, esatto, autostima, sicurezza, voglia di vincere. E quindi questo 2-0 col Braga è stato importante, e mi auguro che si possa continuare così. Poi ovvio, la priorità è vincere, ci mancherebbe, però se dobbiamo parlare di numeri, di che cosa bisogna sistemare
in primis, punterei
sulla difesa, perché l'attacco del Napoli ha talmente tante risorse che è un problema minore rispetto a quello della retroguardia, dove c'è qualche problema in più anche di uomini e soprattutto di infortuni.
Esattamente così, però restando all'attacco, perché mi piace insomma andare un po' ad analizzare anche qualche dato da parte dei singoli calciatori. C'è un Politano che sta vivendo la sua migliore stagione all'ombra del Vesuvio, probabilmente alleggerito da quella concorrenza con Lozano che un po' gli tarpava le ali, aveva fatto anche dubitare un paio d'estati fa di proseguire con il Napoli. E invece c'è un Osimhen che è stato fuori, l'abbiamo detto, per 2 mesi, e poi c'è un Kvaratskhelia che però davvero sta commettendo degli errori molto marchiani rispetto alla classe che ci aveva mostrato l'anno scorso. Secondo te come riuscirà, e se riuscirà, Mazzarri a sottrarlo alla doppia e tripla marcatura avversaria per permettergli di tornare al gol più serenamente?
Ma io non credo che debba essere Mazzarri a sottrarlo, si deve sottrarre da solo, perché un giocatore di grandi qualità deve imparare anche a convivere con questo tipo di atteggiamento che hanno gli avversari, sia tattico ma anche proprio aggressivo, con i falli, con delle spinte, magari anche delle intimidazioni, quindi può scattare il nervosismo. Mi pare che Mazzarri, innanzitutto non lo vedo preoccupato dalla situazione di Kvaratskhelia, quindi questo mi fa ben sperare, e soprattutto mi pare che lui abbia chiesto proprio al Giorgiano di muoversi anche in maniera un po' diversa, di non andare solo sul binario, quindi mi sembra che Mazzarri abbia capito cosa si può fare per, tra virgolette, aiutarlo, però non passa da lui, non passa dal gioco della squadra, passa dal giocatore. Io ricordo Ronaldinho, che non gioca più ormai da tanti anni, che all'inizio della sua carriera veniva letteralmente falcidiato di falli di ogni tipo, e lui inizialmente soffriva questo, poi ha imparato invece a convivere con questi falli, rideva, saltava gli avversari, insomma era diventato un punto di forza. Anche il grande Diego Armando Maradona ci ha fatto vedere a volte veramente delle partite in cui era tormentato, eppure questi atteggiamenti non hanno limitato la loro grandezza. Io che ritengo Kvaratskhelia, con tutte le dovute proporzioni, per carità, un calciatore che va nella scia di questi campioni, no? Che ha i numeri di questi campioni e può guardare a loro come punto di riferimento, avere gli strumenti per imparare a giocare anche con avversari che si comportano così e a giocare bene.
C'è un dato insomma che è quello, l'abbiamo detto, della difesa che subisce troppi gol, però non è un problema, giusto Giovanni, che riguarda solo la linea difensiva. Domani pare che appunto Mazzarri si affiderà ai titolarissimi, quindi nuovamente Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Nathan a completare la linea 4 a difendere appunto la porta presieduta da Meret, ma è un po' un problema che riguarda tutta la squadra, perché sono anche i centrocampisti che non apportano il dovuto contributo in fase di copertura.
Sì, questo è vero, il modulo che il Napoli adotta non è mai un modulo difensivo, il 4-3-3 è un modulo che può essere equilibrato ma sicuramente non difensivo. Con soli 3 centrocampisti è chiaro che 2 di questi 3 devono fare un grande lavoro difensivo, almeno 2 di questi 3. Mazzarri, anche in questo è uscito un po' le parole dell'allenatore, perché mi piace insomma attaccarmi, certo, a qualche spunto oggettivo. Mazzarri una volta ha sottolineato che la squadra già lo scorso anno, lo scorso campionato, gli ultimi mesi, le ultime settimane, qualcosina pativa, e si riferì alla partita con la Salernitana, quella che doveva essere la gara dello scudetto, quando il Napoli si fece un po' infilare da Dia, no? Sì. Il famoso gol che rovinò la festa. E quindi io credo che Mazzarri si riferiva proprio al centrocampo, e io mi riferisco ad esempio a Issa, che non è sempre brillante, non è sempre continuo in fase difensiva, a volte qualche amnesia c'è, quindi penso che sia un problema che riguarda alcune prestazioni dei calciatori. Quindi se a Zelischi non chiediamo più di tanto, Lobotka fa un lavoro diverso e anche Issa, che dovrebbe coprire un po' di più, non sempre ci riesce, e quindi il centrocampo a volte non aiuta una difesa che per tanti motivi è in difficoltà.
Quindi se la difesa è in difficoltà con i diversi infortuni in contemporanea, soprattutto quelli appunto di Mario Rui e Olivera, ci riferiamo a questi due, è anche vero che anche il centrocampo ha bisogno probabilmente di qualche rinforzo, ne avrà bisogno probabilmente già a gennaio. Ti aspetti l'arrivo di un centrocampista, non solo per la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa, ma proprio perché numericamente non siamo a posto, soprattutto in considerazione di un Gaetano in forze che vorrebbe probabilmente andare altrove per giocare con più continuità.
Ma sì, c'è Demme che resta famoso calciatore sempre pronto a partire e che ha il contratto in scadenza e che il Napoli vorrebbe cedere, insomma, almeno con 6 mesi di anticipo, e quindi liberandosi di Emme c'è spazio poi effettivamente per un nuovo innesto, quindi anche io credo che si andrà in quella direzione. Se non sarà Demme a partire, potrebbe essere Gaetano, che è una mezzala, è un centrocampista un po' più offensivo. Mazzarri vorrebbe un incontrista e quindi secondo me qualcosa ci potrebbe essere. Domani secondo me è interessante capire, perché non ci sarà neanche Kajuste, oltre a Elmas. Kajuste è squalificato, quindi sono curioso di vedere Mazzarri che risorse utilizzerà eventualmente dalla panchina e quindi che soluzione adotterà. Cominciamo già a vedere qualche indizio secondo me di mercato. Gaetano è entrato in Champions, magari forse Demme qualche minuto potrebbe farlo teoricamente, però non credo che accadrà, e di solito i calciatori che vanno, vengono messi in campo di questi tempi è per metterli anche un po' in vetrina, no? Per far capire che stanno bene, quindi su Gaetano abbiamo avuto secondo me un piccolo indizio. Vediamo domani cosa succederà. Il Napoli ha un pochino di carenza a centrocampo, però con Anghissa fuori a questo punto un innesto diventa una necessità.
Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te Emanuela, buonasera a tutti, a presto.
Buonasera Giovanni Scotto, noi siamo arrivati alla conclusione, davvero è volata quest'ora azzurra e marziana in vostra compagnia di Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, lo sport torna su Radio Marte domani dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli per Marte Sport Show, e poi dalle 17 ampio focus sulla partita appunto Napoli-Cagliari con il prepartita dallo studio, in studio voglio dire, ci sarà Dario Sarnataro allo stadio, ritroverete Gianluca Luca Gifuni e poi ovviamente aggiornamenti continui nel corso della partita Napoli-Cagliari, e poi ampissimo spazio dedicato a voi tifosi per il filo diretto nell'immediato post match. Per il momento da Emanuela Castelli è tutto, saluto e ringrazio Vincenzo Arusso alla regia e ringrazio ovviamente tutti quanti voi per averci seguito fin qui e per averci scritto al 339-666-9990. L'appuntamento è per domani, restate su Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Il bello del calcio torna al centro commerciale Vulcano Buono lunedì 18 dicembre.
Vi aspettiamo in Piazza Amalfi a partire dalle ore 20, insieme al nostro grande parterre di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. E ovviamente Radio Marte c'è.
L'ingresso è gratuito e partecipare è semplicissimo. Basta scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351 6161 072.